Bene, siamo in registrazione. Siamo qua con Marco Fanton, che ormai tutti conoscono praticamente nel mio canale, e Luca Colombo, quello dei
Quello
pedalini,
dei pedalini.
anche se è un grandissimo chitarrista anche lui.
No, vabbè.
E che comunque anche a te ormai ti conoscono, però forse è da un po' che non ci si vede con te, Luca,
Eh
quindi.
beh sì, è un annetto, dai, un
Ah,
annetto.
sì. Allora, intanto spiego come. Cioè, allora, intanto adesso ci sarà una sfida epica, ragazzi. C'è una roba
La
incredibile.
Royal Rumble.
No, vi spiego come è nata l'idea, che forse neanche loro lo sanno. Oddio, Luca sì, perché è nata con lui.
Sì.
Praticamente stavamo parlando io e Luca per pensare di fare appunto un altro contenuto insieme. E a un certo punto è venuto fuori il fatto che lui aveva guardato il primo podcast con Marco, quello famoso, sul digitale, e Luca mi ha detto: "No, comunque è molto interessante, però ci sono delle cose che secondo me..." Ho detto: "Cosa?
Con quella voce lì,
Allora..."
te l'ho detto.
Esatto. Allora ho scritto subito a Marco, gli ho detto: "Qua c'è qualcuno che ti vuole blastare di brutto." E quindi organizziamo questo scontro epico. Ovviamente, anche se ho notato che non funziona neanche dichiararlo, io dichiaro comunque ufficialmente che è una cosa ironica, anche se ho notato che anche
Assolutamente.
quando lo dico, comunque la gente ci casca lo stesso. Quindi è
Davvero?
inutile, però vabbè, io intanto l'ho detto, tipo disclaimer, io ve l'ho detto, poi cavoli vostri. Allora, intanto per chi magari invece non ha mai, insomma, conosciuto Marco e Luca, chi sono? Infatti, cioè, giusto per tornare indietro al discorso di prima, ovviamente il discorso è che Luca è, aspetta, Luca è un costruttore di pedalini, quindi è
Aspetta che io...
super, no, l'analogico, no, perché la valvola, c'è anche il microfono con la valvola, c'è anche l'asta del microfono con la valvola. E invece Marco invece è famoso per aver portato in auge il digitale in Italia, tutti sono passati al digitale per colpa sua, capito?
Ma per colpa mi ribello, cioè
Esatto.
per colpa
È colpa, è proprio.
mi assumo la responsabilità delle mie
Esatto.
azioni.
Quindi Marco Fanton, super esperto di digitale a livello mondiale, anche perché ricordiamolo che lui comunque ha seguito anche a livello mondiale su questi argomenti qua. E Luca invece che fa pedalini proprio fatti artigianalmente, quindi proprio lui li crea con le sue manine, che tra l'altro è bellissima la sua storia, perché come vedete dietro di lui c'è una chitarra abbastanza
Ah.
riconoscibile. Lui,
Guarda, ma pensa te, è proprio lì.
siccome suonava in varie tribute dei Queen, ha detto: "Perché non mi costruisco da solo il suono che mi serve?" Ha fatto così.
Top,
Quindi è
ed è venuta
tipo,
quella.
esatto, un super nerd del suono, insomma. E abbiamo fatto un sacco di video anche con lui, dove veramente super interessanti. E basta, allora vi spiego quali sono le regole intanto di questo
Venga, le
scontro
regole d'ingaggio. Match
micidiale,
race,
il
del match
Fight
race.
Club
Allora.
dei chitarristi. Allora, intanto, Luca ha, diciamo, principalmente tre idee forti che vanno contro, diciamo, un po' al mondo del digitale. Quindi andremo avanti seguendo queste tre idee, prima una, poi l'altra, eccetera. Quello che faremo sarà: prima Luca espone la sua idea, prima te la dico io, Luca, quella che mi avevi detto, cioè io ti dico
Sì?
quale idea devi esporre e poi
Sì.
che.
Va
Poi
bene.
Marco, quindi tu fai la tua arringa, diciamo, poi
Sì.
Marco fa la sua arringa, quindi qua, le prime cose ovviamente nessuno interrompe, quindi uno dice una roba, tipo non so, 5 minuti, finisce, parla l'altro per 5 minuti e poi botte da
Non possiamo
orbiti.
fare come forum, no? Che uno...
Infatti dopo le
Ah,
due
dopo...
arringhe ci sarà le botte, capito? E così per
Mamma
le
mia.
tre... E così per le tre idee. Allora,
Va bene.
partiamo quindi dalla prima. La prima è... l'ho messa per prima perché è quella che mi ha incuriosito di più di tutte, quindi è proprio da quella che ho detto: "No, guarda, bellissimo." Che è: non c'è nessuna comodità a portare in giro un sistema
Ah.
digitale. Vada Luca, esponga la
No,
sua
allora,
idea.
non c'è nessuna comodità a allora è forse esagerato effettivamente.
Ecco, parte già dando ragione a...
No, sì, ma io comunque do ragione a Marco. No, no, vabbè, allora
vabbè, hai svoltato tutta,
tutta io ho fatto tesi. Tutta sta presentazione.
No, no, vabbè, al di là di tutto i numeri parlano, quindi voglio dire, se sempre più persone stanno passando a digitale avranno le loro motivazioni, quindi non sono di certo io a smontare nessuna, come dire, nessuna teoria. Però ho notato, siccome anch'io personalmente ho fatto diverse performance usando strumentazione digitale, a partire da Camper, ho portato in giro anche la Helix, insomma, non è che sia mai stato un estremo fan di questa strumentazione, però ho visto che la macchina era carica esattamente uguale a come quando portavo gli ampli. Quindi ecco, partiamo da questo punto, insomma, non tanto dal quanto è comodo, quanto non è comodo, ma molti stanno dicendo sì, passo al digitale, mi porto la mia pedalierina e faccio tutto con quella. Sì, perché no, cioè, l'ho fatto anch'io, penso che siano tante persone a farlo ancora, eppure sappiamo bene che non è proprio la stessa cosa quello, insomma, diciamolo, perché suonare con un FR dietro, ok, può avere i suoi vantaggi, però suonando solo con gli in-ear, magari generi dove hai bisogno proprio del rientro della chitarra, non parliamo di feedback, ma anche no, cioè proprio abbiamo bisogno del suono che rientra nei pick up della chitarra, ecco, questo manca, a meno che mi porto la Red Sound o porto l'X200 della Celestion con dentro una cassa, però abbiamo capito che la macchina, torniamo al punto di partenza, è carica esattamente come prima. Ecco, questo è il punto, da qui sono voluto partire, nessuna convenienza, esagerato, per questo ho detto esagerato, però qui, di questo parliamo, ecco.
Ah, ok, nel senso che tu dici, se uno comunque utilizza un sistema digitale ma comunque si porta dietro la cassa e tutto quanto, cambia poco. Dici.
Ecco, per farlo suonare bene, come veniva appunto spiegato egregiamente l'altra volta da Marco, sì, è necessaria strumentazione comunque ingombrante, comunque dov'è il vantaggio allora di portare in giro solo la pedaliera? Ok, mi trovo bene con quella, per carità, ognuno fa le sue scelte e meglio così, però la macchina si carica esattamente come quando porti il Vox C30 nel mio caso, o il Fender Bassman, o quanto di più sia consono a quello che si sta suonando, ecco.
Va bene, vuoi hai finito?
Sì, 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 sì.
La tua ringa.
La ringa.
Vada signor Fanton.
Beh, allora, sostanzialmente concordo innanzitutto col fatto che sia fondamentale, poi dipende anche dal tipo di genere che si suona, avere un feedback fisico sul palco. Su questo ho speso tantissime parole e tra l'altro, come molti sanno, io collaboro con Red Sound dalla prima ora, non tanto sulla creazione della RSLG12, che è stata una cassa creata con Luca Galeano, ma con la MF10, che appunto poi ha preso il mio, almeno le mie iniziali, MF appunto stanno per Marco Fanton, che è nata proprio in realtà non tanto per risparmiare spazio, perché francamente io sullo spazio sono abbastanza d'accordo, bisogna portare quello che serve, cioè ecco, sono fondamentalmente contrario al fatto che, cioè, io per avere un bel suono mi porto quello che mi serve, non vado in cerca di compromettere il suono perché ho il problema della macchina, perché questo pesa troppo, perché, cioè, siamo arrivati effettivamente all'esagerazione di dire ma Helix pesa meno di oppure il Camper Stage pesa meno di Helix, cioè ragazzi, stiamo parlando di 30 grammi contro 32, cioè questo è il problema. Quando c'è una foto che gira, che ultimamente
basta cambiare la pressione delle gomme,
cioè, ma veramente, cioè, sono cose, cioè, parlare di pesi nel digitale effettivamente è abbastanza così su una pedaliera mi sembra veramente eccessivo, perché poi ripeto, io mi portavo, e c'è una foto che gira, l'ho fatta vedere l'altro giorno quando abbiamo parlato di Steve Lukather, dove andavo in giro credo siano 2009-2010 con il Triamping, quindi avevo una 4x12 Bogner con sopra una Bogner Ecstasy, due Bogner Cube, quindi 1x12, il rack a 4 unità e un finale per alimentare il tutto, microfoni, tre aste, tre microfoni, tutto, cioè, e avevo all'epoca avevo il Passat Station Wagon ed era bello full. Okay. Adesso devo dire la verità, io ho la macchina molto più vuota, ce l'ho più piena perché in realtà mi porto l'impianto e le luci, cosa che non mi portavo prima, quindi però se dovessi ragionare solo sul discorso della chitarra, io diciamo ho risparmio parecchio con lo spazio, a dire la verità. L'ultimo analogico che ho avuto un piccolo, non era neanche un combo, era una piccola testata cassa della TEB, che è un artigiano qui di Padova, testatina da 30 watt con un cono 1x12, e comunque il tutto era più grande e pesante della RSLG12. Poi sono passato alla MF10, che è ancora più piccola e più leggera. Per cui in termini di peso e di peso complessivo, io porto molta meno roba e anche come volume occupato, cioè porto più chitarre rispetto a una volta portavo due chitarre, adesso me ne porto a volte anche quattro, però sostanzialmente se dovessi fare un aspetto paritetico, io effettivamente porto molta meno roba, anche perché considerando, non so, prendiamo il Fractal FM3 con la sua pedaliera, per me sono due valigette, io uso quelle da elettricista sostanzialmente, la MF10, fine della storia, e le chitarre, quindi considerando anche l'ultimo setup che avevo, che era comunque una cassa con 1x12 con la testatina sopra, piccolina per carità, più la pedaliera, ok, più comunque la valigia dei cavi, diciamo che sì, sono d'accordo che effettivamente ci vuole la cassa FRFR, però ci sono delle soluzioni che abbiamo anche studiato con Red Sound, proprio perché effettivamente, cioè, è inutile dire, ad esempio gli americani utilizzano, sono le Mission Engineering, sono casse che pesano 50 kg, sono cose enormi, perché gli americani pensano sempre, cioè io lì dico vabbè, allora a questo punto rimango con l'amplificatore, questo sono assolutamente d'accordo, però le soluzioni che abbiamo fatto ultimamente, la MF10, la Helix 8, che vabbè non ce l'ho qui ma ce l'ho fuori, cioè è un oggettino grande così, questo te lo metti anche sotto tra i sedili tra il sedile dietro e davanti della macchina, quindi gli spazi occupa e pesa 8 kg, quindi diciamo effettivamente ci sono pesi sicuramente molto molto facili da trasportare, anche come cubatura nella macchina molto più semplici da inserire nelle varie anfratti che restano libere, ecco, questo è.
Ok, allora giusto per fare un po' un punto della situazione su questa prima cosa, intanto, quindi tu comunque sconsigli, Marco, di suonare senza la cassa? O cioè secondo te non si può ottenere?
Allora
diciamo...
dipende da quello che devo fare e dipende dalla sensazione. Io oggi, poi tra l'altro oggi su un gruppo ho fatto un post di quanto sia importante il suono per il chitarrista per suonare bene. Cioè io ritengo che quando tu sei a posto col tuo suono, uh-huh, riesci a dare una percentuale considerevole di suono, di proprio di playing migliore.
Ci deve piacere proprio, prima di tutto a te. Sì.
Esatto, è una chimica che si genera, diciamo, automaticamente. Per cui a me piace portarmi dal vivo per quello che mi serve per star bene sul palco. Per esempio, io non riuscirei, piuttosto che rinunciare agli in-ear, per esempio, e tra l'altro adesso sto usando gli in-ear artigianali su quali ho fatto tutto un discorso molto approfondito, io non riuscirei mai più a rinunciare agli in-ear, nemmeno su palchi grandi dove potrei avere tutte le spie del mondo, perché la definizione che riesco a avere con gli in-ear, ormai mi sono abituato, una volta non riuscivo a suonarci, adesso mi sono abituato e non riesco più a tornare indietro, per cui la cassa comunque mi serve per avere la ciccia, ma la definizione la devo avere negli in-ear. È chiaro che poi dipende dal genere che fai, se tu fai un genere pop dove suoni clean, devi fare, lì puoi anche evitare di suonare con la cassa perché non hai bisogno di, ma se fai per esempio, sai che è un tributo ai Toto e molto spesso lì c'è un innesco continuo di chitarra, c'è una presenza di suono anche di palco di un certo livello. Se io faccio rock, la cassa ci vuole in ogni caso, ma anche perché, soprattutto se fai suonare in palchi piccoli come la classica birreria, eccetera, eccetera, o hai un impianto veramente incredibile, e raramente si trova, ma ci si trova spesso ad avere uno squilibrio a livello di volume di quello che arriva dal palco e di quello che va sull'impianto, che è brutto da sentire. Ci sono dei locali dove praticamente l'impianto, metti la voce e le tastiere, ma se tu hai la batteria e il basso, che tipicamente l'amplificatore del basso c'è sempre, avere la chitarra solo nell'impianto è brutto da sentire, cioè si sente che c'è uno scollamento generale del sistema, e quindi è necessario avere un qualcosa, anche diciamo un rinforzo, un cosiddetto backline della chitarra che ti arriva dal palco assieme al suono della batteria e al suono del basso. Allora hai una omogeneità di suono, altrimenti senti che c'è qualcosa di squilibrato, oltre al fatto che, tra l'altro, sì, non dappertutto trovi gli impianti di qualità, ed ecco uno dei motivi per cui molto spesso mi porto anche il mio di impianto, in modo tale da garantirmi perlomeno quel tipo di qualità. Però la cassa, secondo me, ripeto, ci sono delle soluzioni molto piccole, che sono veramente, cioè, 8 kg di cassa con l'amplificatore a 200 watt dentro, è un cono da 8 pollici, cioè non è uno sforzo incredibile da portarsi dietro, ecco.
Luca?
Ok, no, intanto che appunto Marco diceva degli in-ear, io stavo pensando esattamente l'opposto, quindi forse qui abbiamo da parlare un po', sì. ma più che altro per una questione di performance. Io l'in-ear faccio fatica a usarlo, tant'è che sono anche gli altri colleghi musicisti magari che mi dicono: ma tu l'in-ear, ma perché non li metti mai? Perché ovviamente è comodo per tutti se tutti indossassimo gli in-ear. Invece credo che l'utilizzo dell'in-ear porti via un'altra, insomma, poi per quanto mi riguarda è sempre soggettivo, un'altra percezione dello spettacolo, che è, vabbè, adesso non è neanche il periodo giusto per parlarlo, però è la gente, è quello che c'è fuori. Il coinvolgimento della gente è una parte per me fondamentale a farmi dare di più, a farmi suonare meglio. Adesso qui, al di là del discorso analogico digitale, che non c'entra assolutamente niente, si può suonare analogico con gli in-ear o digitale con la cassa, ecco, non ha niente a che vedere. Però credo che è interessante proprio questa visione differente tra due chitarristi. Ovviamente io non mi reputo assolutamente a livello di Marco, anche perché faccio un altro tipo di audience, anche se vogliamo. Però ho provato con gli in-ear, ho seguito tantissimi anche così influencer che millantavano gli in-ear e non mi sono mai trovato, proprio per una ragione più forse di spettacolo, ecco, al di là che di suono. E poi anche di suono, perché quello che sento nelle cuffie è e può essere un pro, nel mio caso è un contro nella mia visione. Io sento il suono che esce dalle casse e io voglio sentire il suono che esce dall'ampli, quindi è differente. No, mi rendo conto che anche seguendo l'altra intervista che ha fatto Marco, ecco, eri proprio, era quello che cercavi, tu volevi sentire esattamente come se stai suonando nello stereo, ecco. È ottimo anche il paragone che dicevi: quando faccio le mie clinic faccio ascoltare il mio telefonino Van Halen, e Van Halen, questo riconoscete tutti che Van Halen, sì, è una cosa interessantissima questa, perché è vero, e non so però per quale motivo che dentro qui io posso suonare le stesse note, non sarò mai Van Halen, posso essere bravo anche quanto lui o più di lui, ma non sarò mai Van Halen. Quindi, e non so se il paragone calza proprio, calza verificato su questo aneddoto, insomma, di far vedere, di far ascoltare Van Halen, o se calza per altri motivi più, diciamo, psicologici, che non è tanto il mio campo. Però penso che questo sia anche un argomento molto interessante da tenere in considerazione.
Ma questo è, come ormai siamo abituati a dire, l'argomento degli argomenti, quindi,
come questo è lo scontro degli scontri,
con lo scontro degli scontri, quindi, cioè, ormai stiamo lanciando ormai degli epiteti veramente fondamentali, quindi, no, ma tu dici giustamente, Luca,
Tra l'altro io vorrei sottolineare una cosa, che in realtà poi Marco utilizza solo una del linear, giusto?
Bravo.
Ah,
sì, infatti diciamo...
Ah sì, questa non me la ricordavo forse.
Esatto, Davide ricorda bene. Allora, fondamentalmente quello che dici, Luca, è vero, diciamo... E non bisogna demonizzare né una cosa né l'altra, perché io dico sempre che, ragazzi, io sono tra virgolette venuto fuori nel mondo 5 anni fa con il digitale, ma ho 53 anni, 5 anni fa ne avevo 48, non è che prima non avessi mai suonato con niente, ripeto, io metto quella foto col triamping perché non credo che nemmeno tra i professionisti ci fosse qualcuno in Italia che suonasse con un setup del genere, cioè il triamping era una cosa che io arrivavo nelle feste della birra e la gente mi diceva: ma quanti, bisogno di 3 microfoni, cioè ti guardavano come dire: ma avrai lo stereo? No, 3, perché 3? Cioè, andare a spiegare cos'è il triampi, cioè trovi i fonici, quelli che lo fanno per mestiere, che non sapevano minimamente. Poi alla fine gli spiegavi, dovevo fargli vedere la foto di, non so, di Satriani piuttosto che Steve Lukather, vedi, questo funziona così. Allora, perché poi il risultato che ne conseguiva era spaventoso, perché quando sentivi certi suoni era veramente incredibile il risultato finale. Però ecco, sempre proseguendo col discorso dell'ascolto, innanzitutto ecco, dal punto di vista pratico io utilizzo Linear, ma ne utilizzo, come detto giustamente Davide, sempre uno solo, perché non voglio perdermi l'aspetto della presenza sul palco. Prima cosa, lì in questo caso vi dico sempre: state molto attenti, molto attenti, perché questo squilibrio può creare anche dei danni. Cioè, infatti mi faccio i volumi, me li faccio con i due in-ear e poi me ne tolgo uno, in modo tale da non eccedere un certo volume. E in più ho, che tra l'altro li sto usando adesso, ormai sono parte proprio integrante del mio setup, sono quelli della Shure, che hanno anche il limitatore, hanno anche l'equalizzatore, quindi uno si può anche personalizzare l'ascolto, ma hanno il limiter, per cui sono sempre sicuro che non vado oltre una certa soglia di volume. E su queste cose, ragazzi, risparmiare è l'ultima delle cose, perché si tratta delle nostre orecchie, quindi non è una cassa che dice vabbè, ma si rompe o quant'altro, si tratta delle nostre orecchie, quindi conviene assolutamente acquistare degli in-ear che ne abbiano limite. Il discorso però che hai toccato giustamente è che io suono dall'amplificatore, non riesco più a ascoltarlo. Invece in modo opposto sono talmente abituato a suonare in cuffia e con i monitor che a me ascoltarmi l'amplificatore per me è un suono cupissimo, proprio muddy, come dicono gli americani, cioè quando proprio, come dire, ingolfato, ecco, diciamo, mi dà questo invece, perché manca tutta la parte alta che ho bisogno di sentire.
Che ce l'hai solo se metti l'orecchio
Che ce l'hai, diciamo, solo se l'amplificatore la vesti alla...
No, ma neanche, credo, perché no. Ti taglia i 5K, quindi 4,5, anche ti taglia tutto quello che c'è sopra, quindi esatto. Non ci sono proprio...
Io sono abituato a sentire effettivamente il suono della mia chitarra microfonato, quindi dal microfono in poi, e poi soprattutto, siccome si parla di suono, per me sono fondamentali gli effetti di ambiente, quindi riverberi e delay. E i riverberi delay tipicamente in studio non li metti nel send return, li metti a valle del microfono, perché sono effetti hi-fi, come ho detto anche, lo dico spesso anche nei miei corsi, quindi sono effetti che possono rendere tra i 20 e i 20 kHz, cioè nel tutto lo spettro di frequenza, e rendono assolutamente meglio quando lavorano su quel tipo di frequenze piuttosto che... Prima, cioè uno potrebbe, lo faccio sempre alla prova con il Fractal nei miei corsi, metto il cabinet, lo sposto prima e dopo ed è lampante la differenza incredibile che si ha utilizzando il cabinet prima degli effetti ambiente e dopo l'effetto ambiente, perché diciamo il cabinet è un filtro e quant'altro. Quindi chiaramente è una questione di abitudine, Luca, sicuramente. È una questione di abitudine, perché ripeto, anch'io, io ricordo un episodio anni fa, suonai con un tributo ai Queen con Padova Danza, quindi c'era un balletto, noi facevamo praticamente la band che suonava, appunto ricordando anche la chitarra che è dietro le spalle, anche se io non sono molto, molto Brian May come stile, però hanno chiamato me e in quel caso lì mi ricordo che ho suonato al teatro di Abano Terme. E cioè, avevo la 1x12 e mi hanno detto: La 1x12 l'abbiamo messa in... Mi sono comprato un cavo da 25 metri di potenza, avevo la testata sul collo e avevo la cassa dentro gli spogliatoi, tanto per dirvi, e non c'era verso, e mi sentivo, e io mi sono messo in cuffia. Per me è stato un trauma pazzesco suonare in quelle condizioni lì, però poi col senno di poi mi sono reso conto quanto il mio suono fuori era diverso da quello che era il mio suono, quindi il mio suono dall'amplificatore. Per cui è vero che da un certo punto di vista tu devi sentirti bene nel suonare, però io non voglio nemmeno che fuori si senta una cosa completamente diversa da quello che è il mio suono, e soprattutto delegare quel suono lì a il fonico, perché a quel punto lì sì, io sono contento io, però alla fine quello che c'è fuori chi lo sa. E invece io, da quando ho il digitale, io do al fonico left right, quindi sono sempre in stereo, e quindi per tutto il discorso di effetti è nettamente meglio, ma soprattutto io mi confronto sempre col fonico e chiedo: hai fatto delle correzioni nel mio suono? All'inizio mi dicevano sì, ho corretto qua, ho corretto là, eccetera, eccetera. Alla fine, oggi come oggi, io do left right, il fonico alza il volume e fine della storia. Quindi sono sicuro che quello che io ho negli in-ear è lo stesso che sente il palco. E questa cosa, hai detto giustamente, la facevo ancora prima di cominciare il digitale, perché ho imparato a usare gli in-ear col mio gruppo, con l'amplificatore. Ed è stata lì la svolta per cui mi ha permesso di entrare. E all'inizio era un po' un problema, poi mi sono trovato assolutamente meglio, proprio per la definizione delle alte, senti tutto bene. E un'altra cosa notevole che ha l'in-ear è che ti isola, non del tutto, parzialmente, dall'esterno. L'esterno non sempre è gran bella cosa, perché finché suoni in un palco all'aperto, diciamo, non hai problemi di riverberi, eccetera, eccetera. A volte, anzi, forse è un po' troppo asciutto il suono. Ma quando suoni su certe birrerie, pub, locali, che hai un volume di palco pazzesco, cioè la batteria è vicina, il basso che rimbomba dappertutto, magari non è sonorizzato, cioè, alla fine senti un suono completamente diverso e cominci a pippolare sulle manopole dell'ampli per correggere un ascolto, che in realtà è dovuto all'ambiente, non è dovuto al suono dell'amplificatore. Io, da quando ho gli in-ear, so che il mio suono, io non ho mai toccato nulla del mio suono, quello è, quello rimane. Sul palco ho comunque la mia cassa, diciamo la Red Sound, che mi dà la ciccia, perché quella mi dà la ciccia, ma la definizione ce l'ho sempre qui e non cambio mai nulla. Questo per me è assolutamente importante.
Luca, prima di darti la parola, siccome vedo che ogni tanto ti salta un po' il video.
Ma sono io che scappa? Sì, probabilmente sì.
In caso, se sei connesso anche col cellulare, magari stacca il cellulare, il cellulare oppure lo metti in 3G. Se sei attaccato alla wifi.
Ma non lo so se è quello. Vabbè, comunque, insomma. Infatti ho perso qualcosa
per ricavare qualcosa in più. Sì, sì. Volevi dire qualcosa? Se no, passiamo alla seconda. Dimmi tu.
No, allora, una cosina, ma giusto per andare a completare tutto il discorso e poi per poi passare a qualcosa di forse più nerd, se vogliamo. volevo tirare fuori un'altra cosina che ho sentito appunto nell'altra intervista, visto che stiamo parlando della parte proprio di ascolto, quindi microfonazione e IR. Ho trovato giustissima l'affermazione che la microfonazione è una delle cose più importanti, che il chitarrista normalmente se ne sbatte le balle. Ecco, si può dire, sì. Ecco. se ne sbatte le balle, però allora, secondo me bisognerebbe anche dividere un po' la filosofia dei chitarristi. Ecco, sempre più persone stanno utilizzando gli IR e tanto di cappello, eh. Ci sono degli IR studiati veramente bene. Però sono sempre un po' dell'idea che non basta mettere dentro, o anche un convogliamento, come non so come si chiama in italiano. Convulsione. Era la linea quella lì. No, come si dice, convogliamento, no? E quando si mettono più R insieme.
Convoluzione.
Convoluzione. Il principio si chiama convoluzione. Ecco, non penso che una serie di dati 0 e 1, perché alla fine di quello stiamo parlando, possano veramente riuscire a simulare in 50 millisecondi quello che succede all'uscita di una cassa. Cioè, quindi una microfonazione fatta bene è ovvio che richiede più tempo, ha bisogno di più esperienza anche dal punto di vista tecnico del fonico, però se è fatta bene, cavolo, entrano altre frequenze, altre cose che sì, possono essere dannose, ma magari anche no. Quindi la microfonazione, sono d'accordissimo, è importantissima per un ascolto poi del pubblico, non tanto del chitarrista, perché lì poi dipende: se suoni con l'ampli, il chitarrista è abituato a sentire l'ampli, se suoni in digitale, il chitarrista vuole, come appunto hai detto giustamente Marco, avere il suono che esce fuori, insomma. Quindi sono due proprio filosofie differenti, ed è molto importante anche il tipo di microfono, tipo questo qui, o non lo so, o metti un microfono molto economico o ultra costoso, insomma, può cambiare il risultato. Sì, creando gli IR fatti magari con la cattura, adesso io me ne intendo proprio poco, magari Marco poi ci dirai meglio come funziona, con la cattura della profilazione, non so se si dice sempre profilazione, sia proprio la stessa cosa, impacchettare dentro pochi kilobyte un IR, dove insomma è una fotografia di qualcosa che dal mio punto di vista è ben più grande, ben più elaborato, ecco. Non la pensi così, no?
No, beh, l'avevamo trattato qualche tempo fa intervistando Andreas Gamauf di Valhalla, che produce degli R, ed è un argomento che ho letto anche sul forum Fractal, Cliff Chesney ne parlava, dove praticamente tutti sono concordi che il 97%, 98% delle informazioni è contenuto nei primi 20 millisecondi di tutta l'IR, per quanto riguarda diciamo tutte le informazioni. Tieni presente che oggi, come oggi, si lavora a 24 bit a 48 kHz, perché tipicamente ci sono anche IR che lavorano a 96 kHz, e quindi a livello dinamico di risposta di frequenza, i risultati sono sicuramente paragonabili a quello che si utilizza negli amplificatori. Tieni presente che tantissimi chitarristi ultimamente stanno utilizzando degli ibridi, ovvero l'amplificatore dove utilizzano una load box che potrebbe essere tipo l'Universal Audio X piuttosto che il Boss Waza Craft, mi pare che si chiami, o altri dispositivi
THD, insomma.
Esattamente, sono dei dispositivi che funzionano con lo stesso principio. Ormai la definizione dell'audio è arrivata a livelli tali per cui la riproduzione non solo delle informazioni, perché uno potrebbe anche pensare di creare, uno dice, vabbè, l'IR, il cabinet è un filtro, però è un filtro poi che ha anche non è un equalizzatore e basta, ha la parte, diciamo, di tempo, quindi cioè, nei 20 milli e oltre. Per esempio Fractal lavora a 170 millisecondi, quindi di 170, la curva che tu vedi a 170 millisecondi è praticamente, non c'è più niente. Adesso fanno l'IR a 500 millisecondi, ma a 500 millisecondi praticamente non hai praticamente nulla da... Va bene se devi rappresentare dei riverberi, come sono nate le IR, perché gli impulse response sono nati per diciamo registrare i riverberi. Allora 500 millisecondi su una cattedrale, chiaramente, anzi sono anche pochi per registrare la lunghezza di un riverbero di questo tipo, però il comportamento acustico dinamico di una cassa, 500 millisecondi sono anche e troppo esagerati per quello che bisogna fare. Il vantaggio delle IR è soprattutto per quanto riguarda lo studio, uno potrebbe anche dire sì, ma perché devo usare l'IR? Posso usare i microfoni, sono d'accordo, cioè un fonico preparato ti dice che il risultato che puoi avere con un sistema tradizionale può essere migliore, però richiede conoscenza e mezzi soprattutto. Cioè, a livello casalingo, riuscire a farsi, diciamo, avere una qualità di ripresa a livello microfono, perché poi non è solo il microfono, ci sono anche i pre che vanno messi dentro, quindi ci sono pre che costano fior fior di euro, per cui non è così semplice. Poi devi fare delle prove, mettere i microfoni, e molto spesso non si usa un microfono solo, ma se ne usano più di uno. Tipicamente la maggior parte delle registrazioni vengono fatte, non so, con l'SM57 e il Royer 121, accoppi un microfono dinamico con un microfono Ribbon per avere, e poi li bilanci, scegli qual è la traccia migliore. Queste cose qua dal vivo non potresti mai fare, infatti vedi che dal vivo la maggior parte dei chitarristi SM57 davanti è via andare fondamentalmente. tu invece con un AIR dal vivo ti porti sul palco la stessa AIR elaborata con due o tre microfoni, con un preamplificatore da 5.000 euro con una qualità d'altissimo livello sostanzialmente.
Sì, io credo che la questione dei millisecondi che diceva Luca, non so se adesso mi dirà lui se sbaglio, però io l'avevo capita in modo diverso, cioè nel senso, io quando suono la macchina in quei millisecondi deve già mandare una serie di dati importanti all'amplificatore che poi me li restituisce, eccetera. Credo che fosse quella la questione dei millisecondi, non della cattura.
No, beh, la risposta di Marco è stata...
l'argomento allora è stato male io.
Quello è un altro discorso. No, è un altro discorso che è quello della latenza.
Sostanzialmente l'AIR praticamente ha una forma d'onda nel tempo, ok, che è una durata. Quindi ha una forma d'onda, un grafico, un che poi si attenua, cioè un picco e poi si attenua, ma quelle informazioni lì sono contenute tutte dentro i 20 millisecondi. Poi ci sono anche delle altre piccolissime informazioni che vanno, ma praticamente è linea piatta dopo, capito? Quindi vai a convertire il nulla. Oggi come oggi con i convertitori, perché il digitale ha avuto un grandissimo successo sostanzialmente negli ultimi periodi? Perché ci sono state, e l'avevo detto anche nella prima intervista che abbiamo fatto, perché ci sono state delle macchine di piccole dimensioni che hanno una potenza di calcolo tale da poter processare, diciamo, sia il modello fisico dell'amplificatore sia il comportamento dell'AIR, perché leggere un AIR 10 anni fa era quasi impossibile sostanzialmente. Infatti Kemper, che è nato con quella filosofia, ha creato una macchina che fa solo quello lì, e diciamo in quel caso lì Kemper è tutta un AIR, perché di fatto diciamo è tutta la fotografia, cioè ampli, cabinet e microfono, mentre su un modeler tu hai una parte del processore che deve elaborare la modellizzazione dell'amplificatore e una parte che deve processare l'AIR. Però anche lì, oggi come oggi, la tecnologia, poi ci sono dei processori, sono processori Shark che sono dedicati a quel tipo, sono dei DSP sostanzialmente, dedicati a quel tipo di lavoro, che si evolvono nel tempo e quindi ti permettono di fare cose che anni fa non potevi assolutamente fare. La bontà sta nel fatto che la risoluzione in termini di campionamento di queste variabili è talmente alta, per cui non c'è più quell'aspetto che faceva sì che ci fosse la diatriba analogico contro digitale, per cui il cosiddetto sotto le dita si sentiva, cioè chi ha avuto il pod a fagiolo, bella macchina, ma sentivi che era una cosa...
Sì, è migliorato, ecco, la potenzialità.
Da lì ad oggi, diciamo,
passiamo alla seconda. Sì. Passiamo al secondo round.
Ah, ok. Aspetta.
O volevi dire qualcosa, Luca?
No, benissimo. Okay.
La chitarra rock dal vivo ha sempre bisogno di un ampli reale. Però è un po' quello che abbiamo detto prima.
Ne abbiamo già trattato.
No, se vuoi, c'è qualcos'altro.
No, possiamo approfondire un pochettino più la questione. Però giustamente Marco può dire: sì, dipende dal genere. Cioè, se io faccio jazz o faccio pop, come abbiamo detto prima.
Vabbè, ma parliamo di chitarra rock in questo caso.
Appunto, parliamo di chitarra rock.
Ma il discorso che dicevamo prima: cioè, io comunque
l'ampli reale, o stai dicendo l'analogico? Cioè, perché è diverso.
Sì,
perché l'ampli reale lo puoi avere magari anche col digitale, ma tu parlavi di ampli reale.
Ecco, no, beh, possiamo parlare di questa cosa qui. Che, ecco, l'ampli reale,
cioè delle valvole,
le valvole, ma non per forza, l'ampli analogico, quello che insomma amplifica non in classe D, ma amplifica un segnale e e viene amplificato appunto da una cassa da chitarra, no? Da una cassa full range. Ecco, è differente? Sì, per me sì. Quello che viene buttato dentro il ritorno nella cassa e anche nelle nostre orecchie, che sono dei piezi elettrici, è differente, ecco. Su questo...
Anche qui, diciamo, si tratta sempre sostanzialmente più che altro di una sensazione, tra virgolette, acustica, anzi psicoacustica, perché poi ci sono tutta una serie di variabili in merito. All'inizio, per esempio, quando è stato introdotto i primi digitali, ovvero Kemper, molti chitarristi, Kemper c'è sempre stata la versione power, cioè quindi la versione con il finale, quindi aveva un finale in classe D, perché moltissimi chitarristi non riuscivano a rinunciare al fatto di avere una pressione sonora, cioè un volume di palco importante. ma il, ripeto, è sempre una sensazione che ha il chitarrista sul palco per sentirsi in un certo modo. Poi prendevano le uscite left right dal camper e andavano direttamente dentro il mixer, quindi quello che andava al mixer non era quello che sentiva il chitarrista sul palco. Cioè sono due aspetti diversi. Addirittura ci sono stati altri chitarristi che si microfonavano, cioè camper 4x12, microfono davanti alla cassa.
No, quello allora,
allora sono d'accordo con Luca, diciamo, non ha senso il digitale, ma portati l'amplificatore. Cioè, se dovessi, infatti, per esempio, tanti che usano il sistema ibrido, quindi usano il pre del digitale e usano il finale dell'amplificatore, mi dico, ma perché fai una cosa di questo genere? Cioè, io preferisco tutta la vita usarmi il mio sistema analogico, ma lì sono assolutamente d'accordo con...
Ma piuttosto il contrario, no? Cioè il contrario può avere un senso, io stesso spesso ancora lo faccio, cioè di usare gli R però con l'ampli vero.
Ma in quel caso lì posso, allora magari uso la cassa come monitor, però se io devo portarmi una 4, cioè il mio amplificatore, cioè usare, non so, il modeler, entrare nel retour dell'ampli, quindi devo portarmi comunque la cassa, devo comunque portarmi il finale, eccetera, eccetera, ma tanto vale che preferisco, ma anche lì più per ragioni, anche se vogliamo affettive, sì. Avere i miei pedalini, avere l'amplificatore e godermela in questo modo qua, sostanzialmente non mi vado a cercare una soluzione. Oppure, come fanno tanti, usano il sistema a quattro cavi, quindi usi il modeler solo nella sua parte effetti e non usi la parte...
A livello di suono, cioè, tu dici, Luca, che sia meglio comunque...
A livello di suono dipende sempre da quello che si va cercando. Io credo che sia diverso, ma questo perché io ho un camper, uso abbastanza, anche regolarmente, soprattutto in studio per fare le mie stupidaggini, così. Dal vivo ho smesso di portarlo per la prima ragione di cui abbiamo parlato prima: porta la sua pedaliera, porta il camper, porta... Ho deciso di lasciarlo lì perché lo trovo molto più utile qui che non live, ecco. Però, cioè, tornando alla questione attuale di cui stiamo parlando adesso, il camper è forse l'unico di queste macchine che a livello psicologico proprio, quindi penso sia psicoacustica, mi va a risolvere quel problema fondamentale di dire che suono mi porto in giro, che suono, qual è il mio suono. Io quando faccio una profilazione sono io che dico store, che dico ok, mi va bene quel suono lì, salvalo, mi va bene adesso e mi deve andare bene anche dopo, perché sennò è solo mia la colpa. Mentre in una Helix o in un Fractal si ragiona in un modo differente, ecco.
Anche lì allora sono d'accordo con te, perché diciamo a me il camper piace solo quando devo farmi il mio profilo. Cioè, io ho provato a tanti profili di altri e non mi sono mai trovato e quindi infatti il motivo per cui preferisco il model rispetto al camper è proprio questo motivo. Cioè, mi piace il camper se però ho il mio amplificatore qui, me lo profilo, devo cambiare qualcosa, rifaccio il profilo, eccetera eccetera. Però ecco, anche qui io preferisco di più la versatilità del modeler, un certo tipo di modeler, perché mi dà comunque la possibilità di applicare gli stessi concetti che io applicherei su un amplificatore vero, ok? Quindi mi creo il mio suono e quello me lo porto in giro con una versatilità che con un certo amplificatore, cioè io per esempio il fatto di poter cambiare la cassa o il microfono non è una cosa che posso fare easy anche nel mio studio, pur disporre diciamo di un certo parco di casse, un certo parco di microfoni, fare le prove eccetera eccetera. Con il modeler in realtà per me io ho a disposizione uno studio di registrazione di Los Angeles con tutto il parco di amplificatori, casse che voglio, e la rispondenza dei parametri è molto verosimile a quella che troverei in realtà, attenzione, ascoltata dai monitor. Non mi interessa più il suono dell'amplificatore. Cioè, mi ricordo tempo fa parlando con Varini, mi diceva: io non ricordo nemmeno più come suona il mio ampli dopo anni, perché tra profili digitali eccetera eccetera, per le produzioni che faccio, certi amplificatori come suonano in stanza non me lo ricordo più. Cioè, li sento sempre, li chiudo dentro il mio box microfonato e li ascolto sempre dal monitor, perché quello è l'ascolto con cui un professionista è abituato a lavorare fondamentalmente. Sì, poi sì. È vero,
ma tu Marco che suoni in una tribute, no? Di sì. Fatto il tuo suono tra virgolette, dell'ampli dovrebbe essere uno. Quindi a questo punto potresti effettivamente crearti il tuo profilo e poi aggiungere gli effetti.
Ma io infatti, per esempio, io prima delle digitali usavo Bogner, e con il digitale uso Bogner. Cioè, è sempre
al posto del modeler, il profilatore.
Ma infatti c'è stato il periodo che avevo il camper, che avevo provato tutti i profili Bogner esistenti, non me ne piaceva neanche uno, ho preso la mia testata, mi sono fatto il mio profilo, mi sono fatto il mio suono, ed era esattamente quello che volevo fondamentalmente. E lì, diciamo, uno può anche discutere che ci siano delle differenze, ma sono delle differenze dal mio punto di vista, che è lo stesso motivo per cui magari il microfono messo in una certa posizione, poi lo sposto. Cioè, è vero che se io faccio un profilo, metto l'amplificatore in regia, in sala di presa, metto il microfono davanti, il camper, sento il segnale microfonato e sento il segnale profilato, le differenze ci sono perché ci sono, ma sono le stesse differenze, cioè, perché ho un pulsante che mi fa A e B in continuazione, e quindi è palese. Ma se io ascoltassi oggi il suono e il suono profilato lo ascolto domani, sfido chiunque a capire se ci sono delle differenze. Questo è il concetto. Dal vivo, in una situazione, diciamo, di anche palco professionale, che ci sia la differenza sulle medie basse che il camper non ti restituisce, ma chi la sente quella cosa lì, sostanzialmente? Io sono più d'accordo che è un problema. Il discorso della chitarra rock è la pressione sonora che viene generata dal palco dalla cassa che pompa dietro. Questo è, diciamo, perché io potrei prendere anche il modder, lo metto dentro un finale in classe D, dentro una 4x12, comunque ho il piacere della spinta molto simile, se non per dire uguale, a quello che avrei con l'amplificatore. Il problema è che poi, oggettivamente, in quel modo lì non si può più suonare da nessuna parte.
No, beh, è vero.
questo è l'altro problema dei problemi, per cui...
Purtroppo. E lì possiamo parlare per 4 ore, ma da lì non è arrivato.
Luca, ti voglio più aggressivo, Luca, perché qua Marco, sai che è molto...
Se
lo si lascia parlare qua fa tutto.
Ma sai cos'è?
Solo,
che a me piace proprio sentire anche qualcuno che la pensa differente da come la pensi tu. Quindi, cioè, io mi piace proprio ascoltare quando c'è comunque del senso dietro, anche perché dire tu la pensi così, io la penso così, non risolviamo niente, anche perché finita questa cosa qui, cioè, lui continuerà a pensarla così e io così, quindi
alla fine per me è importante il risultato finale, cioè se uno ottiene quel risultato finale in un modo o nell'altro, cioè ha vinto sempre, per cui la diatriba per me non esiste assolutamente, proprio perché è il risultato finale che conta. Cioè diciamo, promulgare sentenze non serve a niente. Sono i risultati. Io faccio i miei video, faccio i miei suoni, ti piacciono, li ritieni validi, bene, se no pazienza. Io ho sentito tanta gente con l'analogico avere dei suoni inascoltabili.
Sì, infatti stavo per dire, Marco, che effettivamente questa cosa va bene finché siamo a certi livelli, poi se di fatto non sai creare suoni comunque è un problema in ogni caso.
È peggio con l'analogico, perché con l'analogico devi sapere dove mettere le mani o i piedi
devi avere lo spazio, devi avere la competenza.
Oddio, è anche un problema grosso anche sui modeler, perché se poi scambi anche gli ordini diventa un disastro veramente.
Però hai sempre la fortuna di avere i preset, avere delle patch, adesso c'è il mercato, quindi va bene.
Ti dico, sul mio canale Discord, che si è creata una community bellissima, io metto a disposizione base e patch e faccio il video con il suono. Vedere gente amatoriale, proprio degli amatori, che ti fanno il video con la base che si sente benissimo e col suono che si sente benissimo, era una cosa che 10 anni fa era impensabile, cioè mettere tutti nella stessa condizione. Cioè, io guardo a quell'effetto lì, perché poi ripeto, io non sono un professionista, non faccio palchi ultra professionali.
Vede come suoni e tanto di cappello, quindi.
Ti ringrazio, però questa cosa qua a me fa piacere che sia raggiungibile da tutti, e il digitale mi ha permesso, grazie ai miei corsi, grazie alle mie tutorial eccetera, di portare tutti al livello di godersi il suono, di fare una registrazione finalmente con un suono decente. Poi magari il plane da migliorare, quello lì, ma questo non ci piove. Però almeno arrivare tutti quanti a un livello interessante. E poi secondo me la frase delle frasi l'ha detta David quando ha detto: io con il digitale ho ritrovato il piacere di comporre, perché non ho più il problema di pensare a come fare il suono, sistemarlo, poi oggi mi piace, domani non mi piace, cioè ho già subito un suono pronto, e secondo me quello è un grandissimo risultato.
Sì, aggiungendo a quello che hai detto tu adesso, effettivamente io per esempio quando ho iniziato a fare i primi esperimenti di registrarmi in casa con i primi programmi per registrare, diciamo, in multitraccia, queste cose qua che poi
Audacity.
Già sembrava... non sapevo neanche esistesse, non so se esistesse all'epoca, cioè sto parlando del fine anni 90, insomma.
SoundForge, cioè, allora
98-99, cioè. Io usavo
Nero per masterizzare. Sì.
No, infatti, aspetta, no. Era qualcosa, boh, vabbè.
C'era Cakewalk, mi pare.
Ricordo SoundForge che era gratuito, poi è diventato
Avevo preso uno a pagamento, vabbè, c'erano comunque già quelli un po' più professionali che però costavano troppo per me, che ero tipo alle medie tipo. Però quando facevo i primi esperimenti, comunque pensare, cioè, alla qualità di suono che oggi puoi avere, cioè tipo così, cioè allucinare, cioè per avere il suono che adesso riesci ad avere semplicemente con un modeler, diciamo, una volta avresti dovuto avere...
Però David, lì mi arrogo il diritto qua su tutti e sfido di aver creato una cosa nuova, cioè nel senso che io sono diventato famoso, ok, perché quando ho comprato Helix la prima volta i preset dell'Helix erano inascoltabili. E sono stato il primo col famoso video, te lo ricordi, il famoso video a dire: ah, ma si può fare questo suono qua.
Sì.
Cioè è stato lì il passaggio e mi faccio forte di essere stato il primo a portare, e anche con la vendita delle patch, a portare appunto un suono professionale alla portata di tutti.
Sì.
I modeler non c'erano comunque ancora arrivati, perché qual è il problema? Sì. Siccome i modeler sono fatti dagli ingegneri, gli ingegneri quando fanno i suoni fanno quello che sentite come preset di fabbrica della maggior parte delle macchine. Poi ci vuole il chitarrista. Infatti, esatto, se vogliamo, la combinazione del fatto che io comunque una discreta mano nel suonare ce l'ho, un discreto gusto nel fare i certi preset ce li ho, e soprattutto li ho messi a disposizione di tutti. Il fatto che io, se per esempio mi ricordo la prima volta che sono andato a Los Angeles, c'era gente che mi fermava per strada, perché per loro era impensabile che una persona avesse messo a disposizione di una community di tutti quel tipo di suono lì. C'era gente che si metteva il nastro sugli amplificatori per non far vedere quali erano i settaggi degli pedalini, degli amplificatori, cioè queste cose qua. Cioè,
Van Halen lo faceva, uno a caso.
C'era il segreto industriale, per carità, ci sta, sono un professionista, io voglio avere, per carità. Io invece me ne sono assolutamente fregato, però ho dovuto prendere un sistema, ho brasato tutti i preset di fabbrica, mi sono fatto i miei, e da lì è cominciata la storia. Con Fractal il discorso è diverso, perché i preset di fabbrica sono già molto utilizzabili, quindi non tutti i modeler hanno permesso di raggiungere immediatamente quel discorso lì. Camper è stato il primo, se vogliamo, perché tu dici: ok, io compro il profilo fatto da Dodi Battaglia o da Massimo Varini, lo metto dentro e ciò, bene o male, quelli sono i suoni. Poi che il risultato finale non sia lo stesso,
se queste non sono le stesse,
bravo, esattamente.
Quello vale per l'analogico e per il digitale, cioè,
esattamente. Quindi diciamo, effettivamente con i modeler è stato necessario, diciamo, fare comunque un cambiamento e creare una consapevolezza, una conoscenza di base che comunque molte persone non avevano. Io mi sono reso conto che comunque, facendo anche i corsi che sto facendo, che c'è poca conoscenza anche per chi usa l'analogico, perché certi concetti di come si mettono gli effetti, di come si mette il microfono, mancano completamente. Cioè non è il problema del digitale. Il digitale ti costringe a lavorare in un determinato modo, e ti costringe, e costringendoti a lavorare in quel modo lì, fa sì che emergano tutte le lacune, ma che avresti anche nell'analogico. Tanto che io consiglio i miei corsi anche a chi lavora con l'analogico, perché i temi trattati sono assolutamente identici. Io sono appassionato di fotografia, non è che la macchina digitale da 5.000 euro ti fa fare le foto belle, anzi richiede una conoscenza tale che è facile che le fai bruttissime, meglio ti prendi diciamo il telefono, che sicuramente funziona molto meglio.
Infatti per usare adesso sto facendo una serie di video dove praticamente spiego dei suoni analogici usando il fractal, per esempio.
Esattamente, cioè, infatti ho sempre usato, io usavo il fractal proprio anche perché l'editor che puoi proiettare su uno schermo è molto facile da usare proprio per fare delle cliniche sugli effetti, capito? Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno considerate, cioè non so, per dirti, tutti quanti mi dicono ah bellissimo lo studio con le luci, per arrivare a sta roba qua, cioè sai benissimo che tu cosa bisogna lavorare, non è che basta comprare una macchina da 2000 euro e funziona tutto, cioè devi starci dietro, capire le luci, posizionare, cioè c'è esperienza che bisogna mettere, e quella secondo me è a prescindere che sia analogico o digitale, cioè la voglia di fare un percorso di conoscenza e acquisire delle informazioni, quello deve essere lo
spirito. E a proposito di questo, dato che stiamo parlando anche di spiegare il digitale spiegare l'analogico attraverso il digitale, c'è l'ultima delle frasi che era: il digitale non sostituirà mai l'analogico, quindi parliamo un po' di futuro. Parliamo di futuro.
Prospettive. No, è buono anche
qua mi ci metto qui in mezzo anch'io a dare la mia.
No, questa cosa qui è interessante perché proprio si collega all'ultimo discorso di cui abbiamo parlato. Cioè, abbiamo parlato degli amplificatori profilati / modellati e abbiamo parlato dell'amplificatore vero. Ci sono differenze? Sì, no, boh, forse. L'amplificatore però non è l'unico mezzo che c'è tra la chitarra e la cassa. Abbiamo tutto quella parte che sta per terra, cioè i pedalini, ormai li usano tutti, non siamo più negli anni 60 dove non venivano o comunque venivano utilizzati in minor misura, anche perché non ce n'erano, ed è fondamentale perché gli amplificatori, bene o male, hanno tutti una prerogativa che è quella di cambiare l'impedenza d'ingresso, quindi la chitarra, che è uno strumento ad alta impedenza, quindi i trasduttori, i pick-up della chitarra sono ad alta impedenza, entrano all'interno dell'amplificatore, normalmente c'è sempre questa resistenza shunt, quindi dal segnale alla massa, insomma in chiusura, da 1 mega ohm, questo equivale più o meno per tutti gli amplificatori, se non è da 1 mega ohm è 2 mega e 2, ma comunque il discorso non cambia, però prima noi non andiamo dentro lì, quindi il 99,9% delle volte questa resistenza da 1 mega ohm può anche non essere
esserci.
Ecco,
infatti lì c'è tutto l'aspetto del true bypass che aprirebbe degli orizzonti incredibili.
No, assolutamente. Però
il buffer, i cavi,
proprio perché mettiamo ci sono dei pedalini, 90 su 100 hanno il buffer interno, o almeno in catena uno con il buffer c'è, anche perché vuoi usare un delay, delay sono ormai quasi sempre digitali.
Quanti sanno che fare una catena true bypass è deleterio?
Assolutamente.
Non lo sa nessuno. Tutti quanti alla ricerca degli effetti. Tu fai una catena e poi ti dicono: ah, bellissimo sto pedale, ma lo devo tenere sempre acceso perché questo mi dà. No, non è il problema che il pedale ti dà un colore,
è che se lo spegni il problema.
Perché il pedale ti introduce un buffer, quindi ti migliora il suono perché introduce un buffer.
Fa proprio quel lavoro lì. Però ecco, io volevo arrivare a questo punto qui. Sì. Il digitale ha dentro appunto tutti questi amplificatori. Adesso ci sono delle macchine con dentro 500 amplificatori modellati, e uno dice sì, bellissimo, anche se poi vabbè, sappiamo che dal vivo uno ti porti quei 2-3 ampli e ti fai tutta la scaletta, a meno che hai 4 band che fanno party band e cose strane, però discorso pedalini non è proprio la stessa cosa, ecco lì io, è proprio questo il punto dove mi piace battere il martello.
Strano, perché di lavoro
sì, di lavoro
costruisco
pedalini e quindi diciamo che ho modo di poter parlare, dire la mia, ed è una mia che ha ragione di esistere, non è una mia che vuol dire compra il mio pedalino perché è migliore di altri, assolutamente, puoi comprare un pedale dalla Boss che è la stessa roba, puoi spendere 20 euro in pedale cinese che è la stessa identica cosa, quindi non sto dicendo compra i miei pedali perché voglio solo dire che ad esempio tornare al mio campo, che è questa chitarra qui dietro, cioè il suono dei Queen, di Brian May, ha un dispositivo che si collega tra la chitarra e l'amplificatore che si chiama Treble Booster, e penso che non ci sia nessun apparecchio digitale in grado di riprodurre quello che lui fa alla chitarra.
Ma non solo, cioè io l'ho anche cercato nel fractal e non c'è.
Ma ci sono, ci sono anche nel Kemper, c'è.
Devo cercarlo, ma perché non l'ho mai utilizzato, ma c'è il Treble Boost. Poi tra l'altro con nuovo aggiornamento ce ne sono, mi pare, una decina in più, quindi
devo vedere come si chiamano, perché ho provato a cercarlo, ma
c'è il Treble Boost.
No, nel camper c'è, allora nel camper c'è, allora interessante, perché il suono comunque lui ti crea quella parvenza di Treble Booster. Ecco, non è che dico che si chiama Treble Booster ma fa tutt'altro, fa il Treble Booster. Però dov'è il bello del Treble Booster? Ad esempio, c'è uno dei pedali, che dispositivi che uso spesso, sempre, è sul rollback del volume della chitarra. Questa cosa qui, il digitale, non ha i mezzi, forse è esagerato dire non ha i mezzi per gestirla, però anche sì, non puoi tradurre in dati digitali quello che è un segnale dinamico che entra all'interno di un processore. Tant'è che io, il mio utilizzo del Treble Booster anche nel digitale è aver creato un Treble Booster con il potenziometro di uscita, quindi io gli faccio entrare comunque un segnale basso, ma già comunque treble boostato, e poi gli do il gain direttamente
volevo chiedere questa cosa, quindi se uno usa il Treble Booster prima dell'apparecchio digitale va bene,
ma a patto che non vai dentro con tutti i 36 dB ad esempio di un Treble Booster, perché qui resti devi avere un potenziometro che abbassa. In questo modo allora sì, tu hai la risposta nelle dita, quindi, ma non tanto nelle dita come playing, ma nelle dita sul potenziometro della chitarra, sul tono, cioè ci sono queste cose qui che entrano in gioco, ormai le abbiamo dimenticate, no? Ma sogniamo tutti, cambiamo preset, però anche la chitarra ha delle manopoline che insomma usiamole ogni tanto. Ecco, questo è un limite, forse il più grosso limite, se devo dire, che ha tutta questa strumentazione, anche molto costosa, quindi parliamo di fractal. Cosa costa un fractal? Costa 2000-2500?
No, l'FM3 costa 1250
quello che ho io costa 1250, giusto?
Pensavo
il
più,
mio
pensavo di più.
È la versione base, ovviamente, però
non
i suoni sono quelli, insomma.
Esatto. Sì, sono gli stessi.
No, ma allora diciamo questo, che su questo non sono molto d'accordo, però diciamo posso essere d'accordo se tu ti riferisci a certi tipi di sistemi, cioè per dire il camper è riconosciuto che non abbia il parco effetti, soprattutto la parte di effetti come i drive eccetera eccetera è veramente molto 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 basica, ma proprio ancora oggi infatti tanti si mettono addirittura i pedali fuori oppure profilano l'amplificatore con il pedale inserito, ecco. Solo che con questa cosa non riesci ad avere quel discorso del comportamento dinamico che tu dicevi, e poi non riesci chiaramente a replicare, puoi solo replicare degli overdrive fondamentalmente, nemmeno il compressore, perché il compressore comunque è un effetto dinamico. E qui diciamo, se vogliamo, c'è il grande limite e la grande differenza tra modeler e modeler. E su questo discorso qua, Fractal, proprio ne ho parlato ieri nella presentazione del mio corso, io ho conosciuto personalmente Cliff Chase è, diciamo, uno che è partito come te sostanzialmente dal sapere tutto quello che è l'aspetto elettronico dall'A alla Z del pedale, dell'amplificatore eccetera eccetera, e ha ricostruito pezzo per pezzo, cioè quindi il modello fisico di un amplificatore Fractal non è il modello fisico del suono, di quel suono lì, cioè non è un profilo, è praticamente la modellizzazione dei vari circuiti che compongono un sistema, quindi c'è la parte pre, c'è la parte, lo stack dei toni, c'è la parte finale, la rettificatrice, c'è tutti i vari componenti e sono assemblati insieme, invece che farlo con i fili lo fai a livello digitale, però il comportamento fisico dinamico è praticamente identico, e questo accade anche sui drive, che sono molto verosimili. E tra l'altro con una parametrizzazione tale che ti permette anche di fare delle personalizzazioni dei drive stessi. Ci sono dei parametri che tu non troveresti mai sul pedale reale, perché vanno ad agire, non so, sull'alimentazione, non so, impostare la batteria alcalina piuttosto che
addirittura
ci sono quelle cose
lì, è una roba
lì
allucinante. Sì,
puoi impostare le valvole preamplificatrici, la 12AX7 standard, la JJ, la RCA e la Silver. Cioè, tu dici, ma
no, io non sento la differenza. Cioè, adesso mi
no, ma non la sento, la vedi all'oscilloscopio la differenza. A orecchio,
forse neanche, sai.
A orecchio devi essere come il sommelier che ti sa dire che il vino che ha assaggiato è del 1327, quando i millimetri di pioggia di quell'estate lì erano,
sì.
Perché
sì,
con
sì,
il retrogusto
sì, diventa...
della torba che era... Cioè, ci sono dei livelli di definizione che bisogna avere le orecchie...
No, diciamo, ma senza andare a quel livello lì, anche perché io sono il primo a dire che se metto la batteria alcalina o ricaricabile o lo alimento a 8,5 invece che 9,5, sono il primo io a dire che se queste non sentono la differenza, non c'è bisogno di star lì a...
ma infatti, io per esempio, cioè, tramite Massimo Mantomani, mi ricordo che quando sono andato a far mettere a posto, a rifare, rimettere le valvole, regolare il bias alla mia testata, lui mi faceva vedere cosa l'impatto... che aveva la testata, aveva un variac per cui alimentava 220, 230, 240, cioè sentivi il suono cambiava radicalmente, sì. Per esempio. Queste cose te le ritrovi su Fractal andando a cambiare i parametri della parte finale, quindi poi oltre a cambiare le valvole, ma poi per esempio sovraalimentare il finale, cioè puoi fare delle cose che non esistono in tutti gli altri modeller, ma devi anche sapere cosa stai facendo sostanzialmente.
Ah, cavolo,
quindi,
sì.
Quindi da questo punto di vista ti dico... Ti do ragione perché sono pochissimi i modeler che sono in grado di avere questo grado di risoluzione e questa risposta pari a un sistema fisico. Su questo hai perfettamente ragione. Chi lavora diciamo in ambito Fractal, scusate per lo spottone, ma io continuo a dirlo, cioè, è sempre quello, invece ha da lavorare moltissimo. Infatti, diciamo, per un nerd elettronico lavorare con Fractal è fantastico, sì. Perché è come essere sul tavolo di un laboratorio con tutti i componenti e dire: vabbè, aspetta che provo le 12X7 della Mesa piuttosto che le JJ, piuttosto che le Tesla, piuttosto che aspetta che cambio la resistenza, la tensione di griglia del triodo principale della 12X7, cioè c'è il parametro. Hai capito?
No, questo è vero, però io credo che Luca forse dicesse più una questione di limite tecnico nel riprodurre quell'effetto in particolare del treble booster.
Credo che sia proprio una questione elettronica, sì, anche acustica, ma soprattutto di reazione e controreazione dell'apparecchio con la chitarra, che comunque resta uno strumento analogico, se vogliamo, cioè le possibilità sono infinite. È tutto qui, sì.
Sì, sì, diciamo che allora può essere anche così.
Sulla questione del manovrare la manopola del volume e della risposta,
ecco, sì.
Della risposta,
ma diciamo su questo sono sempre a disposizione anche durante le mie live stream per farlo vedere questo concetto qua, che la risposta diciamo del potenziometro che si abbassa è notevole. Poi ripeto,
no, ma in particolare perché il treble booster reagisce
sì,
in
no,
modo diverso,
perché
esatto.
ma se, per esempio il fuzz per esempio,
sì,
è il tipico effetto che ha praticamente a fase al germanio, risente tantissimo, cioè tu non puoi collegare il fuzz dopo un pedale Boss, ma questo per esempio non lo sa quasi nessuno. Il fuzz deve vedere la chitarra e basta, non può vedere se vuoi usarlo in questo modo, ma chiedi a 10 chitarristi analogici quanti sanno che il fuzz va collocato esattamente dopo la chitarra.
No, se ne vedono anche tantissimi in giro di pedaliere che vedi su Facebook eccetera, tutti sempre col fuzz
dopo
magari addirittura, cioè, poi magari usano anche il trasmettitore radio, che
sì,
quello fa da buffer, quindi puoi metterlo anche all'inizio, ma se usi quello
non
usare il fuzz,
non mi puoi venire a raccontare, ma perché non stai usando il fuzz in quel modo lì? Perché il fuzz, per la sua costruzione, deve assolutamente vedere l'alta impedenza, allora funziona come tale.
Assolutamente.
Quella cosa lì, quel comportamento lì, Fractal lo emula. Quindi se tu metti il fuzz dopo un pedale, non funziona più come tale. Cioè, lui deve vedere come deve essere il primo pedale che vede la chitarra. Allora funziona come con quel classico effetto che fa. Il grado di risoluzione oggi su certe emulazioni è veramente altissimo. E la sfida sarà quello di andare sempre più avanti. Sono d'accordo, ecco, con te, assolutamente, che ci sono degli aspetti elettronici importantissimi da considerare, perché se tu vuoi emulare effettivamente quel comportamento elettronico, devi avere un sistema di ingresso, cioè il circuito di ingresso della chitarra deve essere fatto in un certo modo. Per cui, se mai ti rispondo che i plugin software non potranno mai emulare l'amplificatore, perché non esistono oggi come oggi delle schede audio fatte in modo tale da poter emulare il vero ingresso di un amplificatore. Questo sì, cioè ci sono dei tentativi, forse l'IK Multimedia aveva fatto una scheda di questo tipo, ma lì diciamo, c'è la sinergia che c'è in un modeler tra la progettazione del circuito d'ingresso e l'emulazione cioè fisica del modello matematico con cui poi viene realizzato un certo effetto è fondamentale. Tu non puoi fare un modello fisico che vada bene per qualsiasi scheda audio, e le schede audio non sono mica sono tutte uguali, i circuiti d'ingresso non sono mica tutti uguali, lì sì c'è il grosso problema. Infatti guarda caso Fractal funziona molto bene sui suoni crunch, sui suoni clean, quei suoni tipo non so, quei combetti tipo il Fender Junior, dove devi avere quell'aspetto dinamico. Perché? Perché c'è una progettazione hardware e software unica, e quindi si tiene conto di tutti gli elementi. Quei suoni lì non li otterrai mai con un plugin, per quanto sia buono, perché non è il problema dell'emulazione del plugin, è l'interazione che ha con il circuito d'ingresso che può dipendere molto dalla scheda audio a disposizione. Allora sono assolutamente d'accordo con Luca, cioè il pedalino ti restituisce all'interno quel comportamento lì, e solo quello è quello si riesce a fare. E rispondo anche al fatto che il motivo per cui esistono i modeler e continueranno a esistere e non perderanno mai nulla contro i plugin è proprio questo motivo, perché non ci sarà mai a meno che uno non ti venda il plugin con l'hardware dedicato. Ma allora come venderti un modeler?
Sì, al fine.
Ah, vero?
Hai capito? Questo è il concetto.
Comunque è la base. Quando ho fatto la recensione del Fractal, che ho fatto sentire un po' di suoni, quello su cui ho ricevuto più complimenti, non io, verso Fractal, per il suono crunch, proprio perché dicevano bello quel suono crunch, perché di solito è dove peccano tutti gli altri.
Perché il crunch sostanzialmente,
cioè, è quello che ci assomiglia
Luca me lo insegna, praticamente vai, è una via di mezzo tra una distorsione, perché la distorsione, l'high gain, bene o male ci riescono più o meno tutti sostanzialmente a farla. È quella distorsione, sì, che molto spesso è a metà, dove è un insieme di distorsione di pre, di distorsione di finale, di distorsione del cono, di comportamento dinamico della cassa, cioè tutta una serie di fattori che lì sono molto difficili, e sono d'accordo. Cioè, emulare un Bassman del 59 a canna è la cosa più difficile del mondo, perché ci sono delle variabili dinamiche dentro che sono incredibili. Emulare una rectifier col gain a canna, non dico che la facevi col pod a fagiolo, però è già più verosimile, hai capito?
Sì, è vero. E emulare un crunch, comunque anche lì, cioè, tornando al Bassman, il Bassman a chiodo del 59, e subentra esatto. Anche una cosa che è bellissimo da parlarne, perché abbiamo il finale in saturazione, però dov'è il finale? Il finale è emulato nel digitale, quindi abbiamo questo finale che noi andiamo a modificare in qualche modo, ma se quella cosa, quella distorsione arriva direttamente dal cono, allora devo andare nell'IR. O devo andare
devi andare nella sezione, nel Fractal c'è la sezione speaker, dove puoi emulare la curva di risonanza dello speaker, puoi emulare la distorsione armonica dello speaker, puoi emulare la compressione dello speaker, ci sono tutta una serie di parametri, ma ripeto, sono cose che
non
li vado a toccare, perché sono talmente, però le puoi fare tutte.
Si può fare perché lavora a blocchi, e quindi c'è il blocco del pre, c'è il blocco delle valvole del finale.
Il problema, per esempio, dei digitali, e tu che hai camper lo sai benissimo, perché quando fai il profilo devi decidere se il profilo di un clean o di un clean.
Sì,
clean
è vero.
E quello secondo me, io quando la prima volta che l'ho visto mi ho detto, ma come?
Cosa ne sai? Ascolta tu e poi
ma quello lì mi ha dato subito da pensare, perché la maggior parte dei suoni clean che noi sentiamo, se tu prendi un suono Clapton piuttosto che un Mark Knopfler o un David Gilmour, quelli non sono dei suoni clean veri e propri. Cioè sono dei suoni compressi che dentro hanno anche una parte di distorsione, e non è un clean cristallino, cioè non è proprio l'onda, è una compressione di finale, che quindi vuol dire che c'è il segnale d'ingresso che rimane, non è distorto, ma viene compresso dal finale, che ha un comportamento dinamico di un certo tipo. Ma per creare quella cosa lì, cioè è complessissimo, perché tu non hai nessuna distorsione nel circuito d'ingresso, ma ce l'hai sulla parte finale. E solitamente, cioè, cosa succede? Se il sistema ti dice, ma sono clean e basta, poi alla fine tu ci metti il finale che ti restituisce uno a uno, ma non deve restituire tutto a uno, uno a uno, ed è molto difficile ricostruire quel tipo di comportamento lì. Questo, ah, sì, questo sì. Sono d'accordo.
No, infatti, verissimo. Ma infatti nel, diciamo, camper com'è? Nel camper, cioè, se tu gli dici pulito, ma è sì, sempre,
ma non,
pulito.
Ma non è quello.
Tu lo tiri su, ma è sempre pulito.
E sono una cosa pulito. Quanti chitarristi creano il suono pulito semplicemente abbassando il volume?
Io faccio così il pulito, ad esempio.
Esattamente.
Non ho bisogno di...
È un chitarrista
ma
che
perché
suona
c'è
in
il treble booster?
Perché c'ho il treble booster? No, beh, ma anche senza treble booster, quando suono col Marshall per fare altre cose.
Però cambia tanto, però, cioè averlo.
Sì,
no,
beh, lì poi ci sono,
quando,
ci sono
quando vai a lavorare di manopolina, che è brutto detto sì. Così però sì.
No, ma
a destra o a sinistra?
Ma è effettivamente così, ma tantissimi chitarristi che ho intervistato dicono: a me il pulito me lo faccio semplicemente, cioè se tu prendi, non so, emulare una GTM 45, cioè è micidiale, perché il GTM è un amplificatore di un complesso che
rettificato, sì, come il bass, ma alla fine è più o meno
è bass, alla fine è il circuito lo stesso. Cioè, perché quell'amplificatore è di una versatilità incredibile, perché molto spesso lo uso per fare il clean, per me il canale clean del mio setup molto spesso è la GTM 45, perché mi piace avere il controllo dinamico dell'ingresso, che se voglio me lo tengo pulito, se voglio dargli quel crancettino basta che, diciamo, ci do più dentro col plettro, rimane tra l'altro tutto bello compresso, perché il suono non prende dei picchi spesso, molto spesso i suoni clean che noi sentiamo dai digitali sono sgradevoli perché hanno un comportamento dinamico enorme, no? Cioè hanno una sensibilità dinamica per cui tu dai, cioè ti restituiscono diciamo il picco della pennata, quindi ti fanno andare fuori scala il V-meter, diciamo, d'ingresso, ma il valore medio del segnale è piccolissimo, perché poi hai questo picco enorme e poi il segnale è grande così. Allora ci devi mettere dei compressori pazzeschi per cercare di sistemare il segnale. Questa cosa qua lo fanno in automatico gli amplificatori combo, perché lo fa al finale questo effetto. Ma la percezione dinamica e sonora che ha questo il finale è tutta un'altra cosa, capito? Quindi...
Ah, più che il finale penso che sia anche la come viene alimentato, cioè è fondamentale, sì. Infatti nella 45 è rettificata a valvole, è proprio quella che
esattamente,
che
ma infatti questa compressione è determinata dall'alimentazione, perché poi alla fine sì. È la potenza che va a creare, diciamo, l'onda la piazza dell'onda è quella sostanzialmente.
Sì, infatti più alimenti anche sui transistor, anche sui pedalini. Io senza fare pubblicità, però ho un pedale che dovrebbe richiama le sonorità plexi a tre modalità, quindi 45, 59 e 87, e l'ho fatto volutamente in modo che lo puoi alimentare sia a 9 volt sia a 18. Se lo alimenti a 18 volt cambia completamente,
assolutamente.
Che stiamo parlando di bassa tensione. Pensa sugli amplificatori con, non so, delle anodiche da 500 volt o anche di più, cambia tutto.
Esattamente.
Quindi...
Cioè, tra l'altro consiglio di andare a vedere l'ultimo podcast che abbiamo fatto con Luca, che a parte la provocazione che si chiamava tipo i pedalini repliche sono meglio degli originali.
Sì, lì era tutta un'altra...
Però a parte quello
le sfide difficili,
però a parte che aveva delle ragioni,
però,
aveva delle ragioni sue che comunque avevano senso, cioè non era buttata lì e in più la cosa bella in realtà è che là abbiamo anche ripercorso tutta la storia dei pedalini più famosi, che è molto interessante, e poi lui ovviamente ha spiegato esattamente come erano costruiti, ed è, cioè, insomma, per i nerd anche è molto interessante come
Che poi ero dalla parte, più che altro ero dalla parte di Marco, cioè in questa intervista sarei stato più Marco che io, perché ero quello che va da la novità, ecco, quindi in questo caso io sono il vecchio, no? Sono quello che rimani con i vinili, ascolta il vinile, cioè, cosa che ragazzi io non sono così, cioè, penso solo che ci sono delle cose che ancora adesso non è così scontato dire sì, compra questo che fai anche il caffè, sì, parliamone, nel senso, sì,
esatto.
Magari può essere,
perché
anche
comunque
macchina...
non è uguale al caffè che ti puoi fare.
Vorrei mica mettere,
ma vuoi mettere la mocca, cioè,
ma poi tieni presente che nei gruppi chitarristici quando uno mette la foto di un pedale l'aggettivo che si usa è bellissimo, cioè
Sì, cioè, ma guarda. Cioè,
però ecco, io vorrei anche tirar fuori questa cosa, perché secondo me sembra una cazzata, però secondo me è importante che si collega a quest'ultima cosa che dicevamo del digitale, che non sostituirà mai l'analogico, ma anche perché secondo me c'è una questione di esperienza vissuta, cioè nel senso, cioè non è, l'esperienza di andare su un software, ad andare a spippolare in quel modo, è molto diverso che andare sulla testatina, andare oppure a cambiare fisicamente le valvole, e quella cosa lì è un'esperienza che ovviamente non so, adesso mi viene solo l'idea del, non so, guardare un porno o fare veramente le cose, cioè
ma diciamo di sì. Il problema è che comunque in ogni caso, in entrambe le situazioni, bisogna avere la voglia di farlo e la, come dire, bisogna avere il piacere, perché secondo me oggi come oggi purtroppo si è abituati, c'è un mondo dove è più facile mandare un messaggio a Marco Fantoni e dire: ma ascoltami, come posso fare questa cosa qua? Ma, cioè, il piacere di andare a, anche solo a digitare su Google questa cosa qua, cioè io per cercare tante cose devo scrivere Fanton Triamping perché devo cercare i miei video tra i 400 video che ho, cioè io scrivo guarda, Fanton Triamping e mi viene fuori video, ma perché lo devo fare io e non lo fa? Cioè il piacere comunque di andare a cercare, scoprire da soli le cose, io dico che il piacere, diciamo, nel suonare come tutti gli altri piaceri, è bello il durante, il fatto poi arrivi al risultato, sì, bello, ma se il risultato ci arrivi subito e ti finita. Perdi tutto la ricerca che c'è stata, è bruttissimo, sì. È tutto quello che vivi nella ricerca che è bello.
E per quello che dicevo io mi è venuta un'analogia migliore, più politically correct, che sarebbe la differenza tra leggere un ebook o leggere un libro, che io per esempio continuo a preferire leggere i libri fisici, perché è proprio l'esperienza di sfogliare la pagina e tenerlo in mano, secondo me è più...
Sì, diciamo che qui forse hai la chitarra in mano, quindi la sensazione della chitarra è la stessa, perché in braccio è la stessa cosa, quindi non hai quella cosa della carta. Però sì, ci sono delle variabili, adesso non voglio essere feticista, dire l'odore delle valvole, l'ampli che scalda, cioè, però c'è anche chi...
L'ampli che esplode.
L'ampli che... Sì, succede ogni tanto.
Il fractal esplode, per esempio.
No, il fractal non esplode.
Diciamo. Si può piantare o... Infatti ci sono quelli
pianta.
Che trovano... No, ma io non uso il digitale perché se mi si pianta dal vivo, cioè come se un amplificatore non si rompesse mai dal vivo. Cioè,
sì, appunto.
Cavolo, sì, no. Quelle cose succede. Che...
Mi è capitato di andare uno degli ultimi concerti a cui sono andato, che praticamente la prima ora era dedicata a cambiare l'ampli, praticamente.
Sì, oppure il cavo che non funziona, il pedalino che non funziona. Cioè io ho fatto una puntata dedicata proprio alla preparazione del live, quindi tutte quelle cose, tipo il fatto di presentarsi dal vivo con comunque una soluzione di riserva, i cavi di riserva, gli alimentatori di riserva. Ragazzi, se si brucia l'alimentatore, ed è facilissimo che si bruci un alimentatore, perché se
uno
usa un alimentatore switching che cade per terra. Un alimentatore è come far cadere un bicchiere per terra, perché sì, uno non lo sa dentro, ma ci sono tutte le bobine, cioè salta la bobina, prende la botta e non va più lo switching, e quello ti alimenta la pedalina. Cosa fai? Hai capito? Cioè, io ho dedicato una puntata proprio al quello che il chitarrista, il kit di sopravvivenza del chitarrista per andare, cioè, e questo indipendentemente che uno sia un professionista, un amatore, eccetera eccetera, ma uno che mi viene a dire: ragazzi, mi si è rotto il cavo, nessuno ce l'ha. Ma come? Ma fatti presenti senza il cavo di scorta.
Cioè, capisco alle prove, però cazzo, quando vai a fare un concerto.
Certo, ma roba da matti.
Noi sono poverino, però ho una G3XN della Zoom che mi fa da backup, e mi è capitato una volta di usarla.
È un muletto perfetto.
Sì, ha una reazione molto valida. Poi ovviamente, vabbè, costa 150 euro nuova su strumenti musicali, però...
No.
Cioè, una volta mi ha salvato il concerto.
Vabbè, ma assolutamente, ormai ci sono, ma addirittura un'app sul telefono ti può salvare il concerto. C'è stato un periodo che avevo l'iPad con installato dentro l'Amp Kit, mi ricordo, con la sua
schedina. Ah, sì, è gratis quello lì.
Ci ha detto: se mi si rompe qualcosa, mi attacco quello. Era già tutto predisposto. Cioè,
ci vuole l'interfaccia, però per attaccare.
Vabbè, avevo l'interfaccina e quella lì.
Ma poi parlando di futuro, ma quando è è che il digitale la smetterà di cercare di replicare e comincerà a fare cose proprie?
Tasto veramente interessante, parliamone perché è veramente
Tu sai che se tu leggi nella lista Fractal trovi un sacco di effetti che si chiamano FAS, effetti ampli.
Sì, sono quelli, è vero, quello potrebbe essere.
Quelli sono tutti amplificatori che non esistono nella realtà, ma sono delle mod che ha fatto Cliff Chase sulla base di, cioè, poi vabbè, è sempre partito da una base.
Sarebbe Fractal Audio System, FAS.
Esatto, FAS e Fractal Audio System. Quindi lui ti spiega, tra l'altro ieri ho fatto appunto questo, annunciando il corso, c'è una documentazione che forse se volete vi faccio vedere perché è veramente una bibbia che serve.
Anche se comunque sono basati su cose reali.
Sono basati, cioè, perché partono da, non so, una GCM 800 e gli modifica la finale, gli mette questo, fa una GCM 800 con le 6 per esempio. Cioè, una cosa vabbè, però... ne viene fuori una cosa completamente diversa.
Sì.
Cioè, poi alla fine, attenzione, tutto parte dal Fender Bassman, tutto parte da lì, eh. Cioè, non è che l'analogico, perché dicono l'analogico sì, ma alla fine sono partiti tutti, perché la GCM 45 è una copia del Bassman.
È nato prima il suono o il Fender Bassman? Sì. Cioè, per esempio.
E poi alla fine, se vogliamo, c'è stato Soldano che ha un po' rivoluzionato, ma di fatto non più di tanto, perché poi se andiamo a vedere nel dettaglio, e dopo tutti si sono rifacimenti dello stesso amplificatore, moddato di qua, moddato di là.
Ma secondo me addirittura Marshall è stato a cambiare la seconda volta, cioè dopo il Fender Bassman, quando è uscita la 800, la split channel, la 2210, quella non se la guarda nessuno. La 800 è per tutti, la 2203 si chiama 800 anche quella, ma quella è stata la rivoluzione, perché ha fatto il secondo canale canale, che cacchio, non era mai stata pensata quella cosa lì. Poi Soldano con la Slow nell'87,
sì, però diciamo anche nell'analogico i principi di base sono quelli fondamentalmente.
No, ma assolutamente. È una cosa che a me fa non arrabbiare, perché non è mai rabbia, ci mancherebbe, detta così bonariamente, però tante volte mi contattano e mi domandano: ma il tuo pedale, non so, quello appunto, torniamo a quello che fa la Plexi, ma ci va vicino, ma a che cosa si rifà? Ma questo è un pedale che vuole ricordare il suono della Plexi. Io non è che voglio fare
un'identità propria.
Cavolo, un po', ma penso che valga un po' per tutto. E la stessa cosa mi ricollega un po' al fatto dei preset, delle patch, adesso forse si chiama più giusto patch, che si comprano. E perché? Per suonare esattamente come ho sentito in quel video lì. È vero, il binario è duplice, cioè può essere, come dice David, che appunto hai detto ti aiuta a comporre meglio, mi dà più sicurezza, mi toglie il pensiero di dover generare il suono, di doverlo costruire perché è già pronto così. Però, cavolo, perché non creare qualcosa di proprio? Cioè, di Brian May ce n'è stato uno, di Santana ce n'è stato uno. No, non la vedete così.
Su questo assolutamente d'accordo. Cioè, infatti, diciamo, anche questa mania di dover replicare per fare, ma non suona come? Ma cosa vuol dire non suona come? Ma tu fai i suoni per replicare gli amplificatori, i suoni esistenti, o fai i suoni per fare un suono che vada bene a quello che stai facendo?
Io sono curioso che arrivi qualcuno che con il digitale riesca a creare qualcosa che è completamente diverso rispetto a tutti i suoni che abbiamo visto finora. Che derivano tutti dall'analogico.
Si può fare questo, ma credo si possa fare anche con l'analogico. Non è quello il problema del come, è è l'approccio,
fare,
perché tutti quanti partono dall'idea. Tanto, per esempio, Gilmour, secondo me, cioè, ragazzi, ha preso un l'ampli e poi ha preso un fuzz bustato da un TS-808, cioè quelle erano ha creato il suo suono famoso di tipo il Comfortable Number, cioè non esisteva quel suono lì, ma l'ha fatto partendo dal fatto che, siccome non c'era un amplificatore high gain, si è creato l'high gain in quel modo lì, sommando due pedali. Oggi bisogna avere lo stesso impeto pionieristico nel voler ottenere, cioè Hendrix col fuzz, cioè il fuzz che è una roba totalmente low-fi, cioè, ha creato i suoi suoni perché lì voleva arrivare con la testa, sostanzialmente voleva ottenere quel tipo di sonorità, e questo deve essere l'approccio. Invece molto spesso ci si fa prendere dal fatto devo avere il suono come Hendrix nell'album, ma devo avere il suono come Clapton, come Gilmour, queste cose. Cioè bisogna toglierci, cioè ritornare agli albori dove la gente faceva i suoni perché aveva bisogno di creare una sonorità di quel tipo lì, non ah, devo replicare il Fender. Infatti mi fa sempre, come dire, sorridere questo continuo compartiva, ah sì, suona come, ma perché deve suonare come, cioè, ma suona bene o no, ti piace il suono?
Sì,
ma che mi ricordo, no, no, suona bene o no? Sì o no? Questa è la domanda che dobbiamo fare.
Sì, infatti,
farci.
Per esempio, Jimi Hendrix era un super fan di Eric Clapton, ma come suoni erano molto diversi.
Assolutamente, sì, sì, assolutamente.
Beh, bisogna anche contestualizzare il tutto. Probabilmente se Jimi Hendrix fosse ancora tra noi e avesse ancora 27 anni, probabilmente non utilizza di sicuro il fast phase e le plexi a chiodo. Cioè è contestualizzato in un'epoca, lui è morto nel 70, il suo apice è stato 68-69, quello c'era il fast phase, c'era
esatto.
Poco altro, cioè...
quello, no, esattamente, se avesse avuto un digital model magari usava quello,
probabilmente,
ma,
sì.
Dopo aver usato per anni tutti gli amplificatori della terra sostanzialmente, cioè, anche Knopfler è arrivato a usare il Kemper perché lui è stato un altro che è sempre stato Knopfler, con la GTM, con la Mesa, con il Soldano, con, cioè, Clapton, cioè Clapton da Gibson è passato a Fender, aveva i Music Man, poi ha avuto il periodo Soldano con la Strato, con gli MG, cioè sono tutti chitarristi che hanno provato di tutto nella loro vita e per fortuna l'hanno fatto, e quindi bisogna prendere spunto da quelle loro, non dal fatto di dire ah ma devo fare il suono alla Clapton, devo fare il suono... Perché sennò, sì, va bene per imparare come tutte le cose, poi bisogna fare il proprio stile personale.
Ma sai che a me mi chiedono, capita che mi chiedono, ma io adesso suono in una tribute ai Guns N' Roses, ma Slash usava la Silver Jubilee? O so che ha suonato la 800, ma Slash probabilmente ha il garage pieno di
sì, esatto.
C'è dentro la plexi, c'è dentro quello che vuoi. Cioè,
no, è vero che ha utilizzato la Jubilee, però cioè, appunto avrà utilizzato quella e mille altre.
Sì, ma due cose. Uno, bisogna essere sicuri che ci sia solo la Jubilee, e chissà che cosa c'era anche dietro in post-produzione.
Ma sì,
non sono cose neanche da prendere in considerazione. E di sicuro il colombo della situazione non è che con un pedalino ti può tirar fuori quello che Slash ha fatto. ma chiunque, ma questo penso che anche un modeler. Cioè,
assolutamente.
Bisogna dire le cose come stanno, ecco.
Ma assolutamente.
Quindi, non lo so, queste cose mi fanno un po' sorridere. E anche il fatto che mi mette un po' malinconia invece questa cosa qui, che come adesso diciamo Gilmour usava l'Hi-Hat, ok? Sappiamo che Gilmour è famoso per l'Hi-Hat, che più o meno l'ha accompagnato in tutta la sua carriera. Ecco, poi aveva usato Wham, ha usato un po' di altra roba. E sul digitale... è successo, c'era quel periodo negli anni 90, mi ricordo che seguivo Cesario e gli le storie tese, mi ricordo che promuoveva, cioè diceva Cesario usa Zoom 9150 o 9200, sì scusami, sì. 9200, e cavolo, era un po' come un Gilmour che usa l'Hi-Hat, un Brian May che usa la C30 o un Knopfler che usa il Fender Twin. E perché cavolo adesso siamo arrivati a un punto dove Marco Fanton cosa usa? Usa la Helix. E però dentro la Helix che cosa cavolo c'è? Lo sa solo lui. E
come
quindi...
la Helix?
o il Fractal adesso.
Sì, sì.
No, penso che anche tu li abbia tutti e 5,
sì,
6,
li ho praticamente,
ecco.
Quindi,
quindi
è diventato
cosa qui...
famoso per l'Helix. Sì,
sì, sono diventato famoso. Devo la mia fama all'Helix, sì. Questo sicuramente.
Ottimo.
Perché ha fatto un video dove suonava Gary Moore,
esatto.
Dal vivo con l'Helix.
Lì è famoso quel video lì, rimane famoso perché il contesto, che è un contesto assolutamente amatoriale.
La pizzeria, sì, ok.
Cioè, se davanti un bar con la gente che si prende lo spritz e uno fa Steel Gadget Blue, cioè fai l'icona delle icone, dei pezzi, col suono dei suoni, capito? Dietro non c'è nulla, ci sono le due casse e basta.
E suona quello lì.
Il suono è quello che c'è. La gente va di testa per quello che...
Ma lì, ecco, curiosità mia personale e non solo, penso per tutti, si sa che il suono di Steel God the Blues è il Marshall, cos'è, il Blues Breaker con il Governor, quello vecchio, all'interno dell'ampo, poi effetti, eccetera. Dentro lì, tu hai replicato così o hai usato l'orecchio?
Ho usato cioè l'emulazione di un soldano, ma infatti lì c'è un'emulazione del soldano che poi utilizzava lo stesso suono per fare il tributo del T-Sex. Ma infatti tu non hai idea del fatto che molte patch non è altro che lo stesso amplificatore, ma è suonato con l'intenzione diversa. Il problema è c'è questo, molti chitarristi non riescono ad identificarlo, perché tra l'altro cioè con la Marshall Plexi c'è suonato Malmsteen, Jeff Beck, Steve Lukather, cioè, quanti chitarristi, e tutti hanno un loro suono, ma già quello dovrebbe farti capire che il problema della strumentazione è, io lo dico sempre, sul 100% è il 20%, 10-20% della cosa, che poi è scelta dall'80%, perché l'80% è l'uomo, ma che sceglie la strumentazione e sceglie come collegarla e come settarla, e il suono è nella testa, non c'è niente da fare, poi cosa usi è completamente a prescindere. Quel video lì è fatto con la Soldano. Comunque Gary Moore aveva il Soldano per un bel po' di tempo, ha avuto il Soldano,
pare Nuclear Attack registrata col Soldano, la slow,
sì, diciamo,
e quindi il suono non è più nelle dita, è nella testa adesso.
Beh, che sia nelle dita faccio un po' fatica, perché uno si taglia la mano, l'altra pianta, non funziona proprio così.
Nel caso di Hendrix anche nei denti a volte.
Esatto.
Cazzo, dai. Anche Freddie Mercury, dai, i cantanti poverini dopo non...
Va bene, dai, stiamo cominciando a sparare troppe cazzate, direi che possiamo chiudere questa cosa. Abbiamo detto un po' di cose interessanti, spero che siano nati degli spunti di riflessione per chi si è divertito a vedere questo fake scontro. e niente, grazie intanto a Marco e grazie a Luca per essere
grazie a voi.
A fare questa cosa che è sempre molto interessante e molto piacevole da ascoltare entrambi voi quando parlate. Infatti io sono stato zitto a no, godermi lo spettacolo.
No, cioè quando una persona è competente
ti fai i complimenti da solo praticamente.
No.
No, perché sapete, sono competente, sono bello,
sono
cos'altro
figo.
Vuoi
io vorrei anche i capelli se qualcuno avanza.
Io ne ho pochi, però insomma, dai. Comunque quando si parla con spirito di passione tra persone che sanno e che hanno voglia di sapere, il discorso è sempre molto piacevole, quindi
concordo, sì. Condivido appieno, sì.
Bene,
anzi,
bene.
Complimenti per la sapienza, che diciamo così, e per la preparazione.
Ricambio.
Grazie.
Bene, sì, anche se poi Luca è sempre restio nel scendere nel tecnico, ma lui ti dice delle robe che un giorno faremo quando si potrà, andremo a pranzo insieme tutti e tre.
Volentieri.
Cavolo. Sì,
bene, salutiamo bene. Tutti, dopo noi ci salutiamo dopo. Ciao ciao.
Ciao.
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.